Va ora in onda Focus. Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana. In studio Elisa Barion.
Benvenute amiche e amici di Radio Blu e Tu, siamo in onda con un nuovo appuntamento di Focus, il nostro programma di attualità. Oggi ci occupiamo di sanità e di servizi sanitari sul territorio e in particolare ci occupiamo del punto sanitario dell'ospedale San Luca di Trecenta e poi faremo una bella panoramica su come stanno andando le cose anche a livello polesano e non solo. Ci sposteremo anche a livello regionale. Perché? Perché vi presento subito il nostro ospite, che oggi è Pietro Tosarello, che è il presidente, il rappresentante del Comitato Alto Polesano dei Cittadini per il San Luca. Buongiorno Pietro e benvenuto ai nostri microfoni.
Salve, buon dì.
Ecco, insieme a lui oggi faremo una bella panoramica su come stanno andando le cose appunto a livello di servizi sanitari, soprattutto nella zona dell'Alto Polesine. Perché? Perché l'ospedale San Luca di Trecenta, ora ce lo racconterà anche il nostro ospite, diciamo che si può dire che sia stato un po' abbandonato a se stesso ultimamente? Lo esagero.
No, non esagero, perché in particolare con la pandemia da Covid proprio l'ospedale è diventato un ospedale Covid, cioè l'ospedale che doveva raccogliere la maggior parte, la stragrande maggioranza di casi di Covid, e ha perso il pronto soccorso. E dopo questa, diciamo, onda d'urto, però non si è sostanzialmente rialzato, non è tornato a quello che era, che comunque era già in grave crisi, il San Luca. Non abbiamo ancora il pronto soccorso, è un punto di primo intervento e questo comporta un disagio enorme per circa 80.000 altopolesani, insomma, che si devono recare a Rovigo anche per cose appena appena un po' più complicate, insomma, di quello che può essere gestito dal punto di primo intervento. Noi possiamo dire, se ho un minuto di tempo, ecco, potrei dire che già dal giorno dopo l'inaugurazione,
sì,
hanno cominciato a togliere servizi all'ospedale. Nel 96 cominciata l'attività, c'è stata l'inaugurazione col presidente Scalfaro, tutto bene, c'erano 200-220 posti letto disponibili, adesso siamo a 132. Non è possibile. Noi in tutti questi anni l'ossessione dell'ULS, ma questo vuol dire Regione Veneto, amministrazione Zaia, da quel giorno hanno cominciato a togliere servizi ogni giorno di più. Nell'altro piano sociosanitario si era detto: ma li sostituiamo con servizi territoriali, che non si sono mai visti.
Ecco Tosarello, insomma, lei ci ha già iniziato a raccontare un po' quali sono le problematiche dell'ospedale San Luca. Come ha detto lei, è una struttura che è stata inaugurata a metà anni 90, nella seconda metà degli anni 90, poi si sono susseguite nel frattempo diversi piani sociosanitari, diverse schede sanitarie, insomma, che poi sono quelle che regolano i servizi decise dalla regione a livello territoriale. Poi si era detto per un periodo, si era detto anche di rendere l'ospedale San Luca un ospedale di eccellenza e dedicato a determinate specialità determinate specialità di servizi ambulatoriali, e addirittura però c'era una casa parto all'avanguardia, un reparto di ostetricia e ginecologia molto avanzato. E poi c'è stato, è vero, 2 anni di Covid, l'anno zero per tantissimi servizi sanitari. L'ospedale di Trecenta è stato trasformato nell'ospedale Covid della provincia di Rovigo, in cui sono stati allestiti il maggior numero di posti letto di terapia intensiva e subintensiva per i malati gravi, e quello è stato un po' l'anno zero. E poi però ci sta dicendo che le cose non sono tornate come prima. Ecco, facciamo un passo indietro. Quando è nato il comitato, e così si spiega anche come mai, insomma, i servizi sono stati lentamente smantellati. Prego.
Ma il comitato è nato subito, praticamente poco dopo l'inaugurazione dell'ospedale, l'apertura dell'ospedale, è nato il comitato, adesso esattamente l'anno me lo dovrebbe dire Jenny, ma il portavoce del comitato precedente, insomma. E, ma dopo è stato, io ricordo, per portare un esempio, no, che il direttore generale dell'epoca, a un certo punto, il dottor Marco Longo, ha cominciato a parlare per l'US-18, che allora comprendeva Alto Polesine e Medio Polesine, quindi Trecenta e Rovigo come ospedali, ha parlato di un ospedale su due sedi. In pratica quello che doveva esserci in un ospedale era ripartito su due sedi. Ovviamente la gran parte dei servizi erano a Rovigo, necessariamente, e la minor parte era a Trecenta. Questo ha già cominciato a determinare una certa mobilità delle persone, insomma, e in questo modo ci indoravano un po' la pillola. Si parlava tanto di razionalizzare, che la sanità era piena di sprechi, e questo ha comportato riduzione di reparti, chiusure di reparti. Ricordo la pneumologia nel 2006 e la chiusura di servizi, la chiusura di tanti ambulatori specialistici, un po' alla volta, piano piano, per non sconvolgere nessuno. Purtroppo la capacità di reagire della popolazione a questo non è immediata. Io vedo adesso molte più persone che si lamentano pubblicamente sui social, raccontano le loro esperienze negative, e allora era un po' più difficile, i social non c'erano, bisognava scrivere la lettera al direttore del quotidiano locale, bisognava, ecco, era un po' più difficile. E d'altra parte allora c'erano anche i sindaci che intervenivano un po' di più. Io ricordo che per cercare di scongiurare la chiusura del reparto di pneumologia ci sono stati 14 consigli comunali dell'Alto Polesine che hanno approvato l'ordine del giorno che avevamo proposto noi. Poi purtroppo la chiusura comunque c'è stata, anche se negata fino all'ultimo momento dal dottor Marco Longo. È stato chiuso nell'ottobre, mi ricordo, del 2006, e fino al 10 settembre dichiarava al Gazzettino che nessuna chiusura, anzi la riabilitazione sarà incentivata a San Luca. Intendeva però la riabilitazione fisica, che è uno dei servizi che funzionano bene,
che
adesso all'interno,
sì,
della, anzi è stato effettivamente ampliato, però riabilitazione fisica non vuol dire riabilitazione pneumologica, non vuol dire in sostanza un reparto di pneumologia. Questi piccoli trucchetti sono stati usati continuamente.
E da qualche tempo a questa parte è stata chiusa anche la casa parto, se non sbaglio, nel senso che non era il reparto di ostetricia e ginecologia, ma la casa parto vera e propria. Beh, insomma, che era invece un altro servizio di eccellenza, lo so, dell'ospedale.
Aveva la casa parto, che era praticamente un piccolo appartamento all'interno dell'ospedale, che doveva accogliere, oltre alla partoriente, anche la famiglia, in modo da ricostruire un ambiente familiare. Era un esperimento all'avanguardia, era un'attività all'avanguardia, molto,
su cui si erano investite delle risorse,
si erano investite delle risorse, e avevano fatto guadagnare all'ospedale per vari anni il bollino rosa che veniva assegnato alle strutture che meglio si adeguavano alle necessità della partoriente, insomma.
Ecco, in questo caso però allargo il discorso un po' a tutti i servizi dell'ospedale di San Luca e dell'ospedale San Luca. E, c'è stata anche una necessità dettata dai parametri dell'OMS. Per esempio, ci doveva essere una utenza che garantisse, tale da garantire un migliaio di parti all'anno. Era questo il parametro
500,
per il reparto.
Dicevano, ma comunque sì.
Ecco, in questo senso allora io allargo un attimo il discorso. Quanto ha inciso anche lo spopolamento a cui è andata incontro la nostra provincia negli ultimi anni, secondo lei?
Sicuramente il dato demografico incide e inciderà sempre di più, perché arrivare sotto i 400.000 nati l'anno, come accade adesso in Italia, non accadeva neanche durante la prima guerra mondiale, quando la popolazione era la metà. Neanche allora nascevano così pochi bambini. Purtroppo sì, c'era un'indicazione, c'era un decreto ministeriale, mi pare, che stabilisse a livello nazionale, almeno in 500 parti l'anno, il numero tale da garantire una casistica sufficiente a mantenere, diciamo, il personale competente e pronto a gestire qualunque urgenza che si potesse verificare. Questo, per carità, ha inciso, però richiede sempre una necessità di spostamenti che sono anche legati a una questione di tempo. Arrivare da Melara forse è un po' difficile, arrivare a Rovigo in tempo se c'è qualche urgenza. Vabbè, c'è l'ospedale di Legnago, d'accordo, non è la cosa principale che ha perso, la sola cosa che ha perso l'ospedale di, per esempio, non c'è più una chirurgia degna di questo nome.
Perché, ecco, ci racconta che cosa c'è oggi all'ospedale.
Adesso c'è una medicina, non c'è più una lungodegenza. La lungodegenza è stata camuffata. Tutte le lungodegenze sono state delegate ai privati, non c'è più una lungodegenza negli ospedali del Veneto, sono state tutte affidate ai privati. Quello che è rimasto, io lo dico che è un camuffamento della lungodegenza precedente, l'ospedale di comunità. L'ospedale di comunità non è la stessa cosa, si occupa di pazienti prevalentemente anziani che hanno finito il periodo di criticità, il periodo di acuzia, insomma, per la quale sono stati ricoverati, e che, passato questo periodo, vengono tenuti in ulteriore osservazione, diciamo, all'interno di una struttura che vede un medico presente per qualche ora al giorno e un'assistenza sostanzialmente infermieristica. È chiaro che all'interno, essendo un reparto praticamente all'interno dell'ospedale, in caso di aggravamento c'è l'immediata possibilità di passare, di tornare in medicina. Poi abbiamo una chirurgia che ha sostanzialmente interventi in day hospital e interventi che post week surgery, che si risolvono comunque dal lunedì al venerdì. E il sabato e la domenica il reparto è chiuso, cioè non può essere una chirurgia questa non è una chirurgia. Io sentivo qualche operatore che diceva: questo non è più un ospedale. Purtroppo la cattiva fama del San Luca, perché io mi sono segnato quello che circola un po' nei social, no? Una delle cose prevalenti, che era una buona struttura ospedaliera un tempo, ora lo sfascio totale, come tutta la sanità pubblica d'altronde. Cioè, questo è il messaggio che passa: si sta distruggendo la sanità pubblica. Allora, che la sanità pubblica venga colpita continuamente da vari provvedimenti nazionali, ma soprattutto regionali, questo è vero, ma che la battaglia sia persa, questo deve veramente abbandonare i pensieri dei polesani. Noi ci dobbiamo attaccare alle strutture sanitarie pubbliche con le unghie e con i denti, salvare qualsiasi cosa esista, chiedere il ripristino delle funzioni che avevano i nostri ospedali e cercare di avere quel diritto affermato dall'articolo 32 della Costituzione, quella sanità pubblica, che sia diritto dell'individuo e interesse della comunità. Una bellissima definizione della nostra carta.
Come sempre, la Costituzione è arrivata prima di tutti noi.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti. In studio Elisa Barion.
A proposito di situazione generale della sanità, lei come esponente del Comitato Alto Polesano per il San Luca fa parte anche del Comitato
Coordinamento Veneto per la Sanità Pubblica.
Ecco, ci racconta come nasce anche questa esperienza.
Esatto. Anche questo è una necessità. In Veneto sono nati spontaneamente, così come siamo nati noi, una galassia di comitati, perché sul Veronese ce ne sono 4, mi pare, addirittura legati a varie strutture. Si parte sempre, no, dalla propria struttura, dalla propria situazione, dal proprio particolare.
Dal particolare, certo.
Però dopo si vede che questo è collegato alla direzione dell'ULS e che l'ULS riceve gli ordini dalla giunta regionale e che l'impronta la dà il presidente della giunta regionale, Luca Zaia, e che tutti sono bravi e disciplinati ad applicare gli ordini che vengono dall'alto, come i nostri sindaci. Io non mi spiego il giudizio che i sindaci hanno dato e che devono dare annualmente sull'operato del direttore generale dell'ULS. Se le cose andassero bene, bene, diamo 10. Ma se le cose vanno male, come stanno andando male in questi anni, è incomprensibile questo voto. I sindaci non sanno che i propri cittadini devono correre da una parte all'altra della provincia? I sindaci non sanno che i propri cittadini ricevono degli appuntamenti a un anno e più di distanza per visite specialistiche?
Il famoso problema delle liste d'attesa.
I sindaci non sanno che a volte non riescono nemmeno a ottenere un appuntamento, la richiameremo noi, liste di galleggiamento li chiamano. I sindaci lo sanno, perché non è possibile che non lo sappiano. E allora perché non fanno nulla? Perché questo voto? La spiegazione che mi sono dato io è che purtroppo i sindaci non votano il direttore, l'operato del direttore generale, votano per il presidente della giunta regionale.
Quindi votano, è un voto politico, sta dicendo.
È un voto politico e non vogliono mettersi in contrasto con la regione Veneto, perché la regione Veneto dà il contributino per l'impianto sportivo, perché dà il contributino per la sagra paesana, perché per i sindaci purtroppo contano di più queste cose che non la sanità pubblica, che non difendere il diritto dei propri cittadini alla sanità pubblica.
Ecco, a questo proposito, come Coordinamento Veneto avete fatto diverse manifestazioni nelle ultime settimane e ci vuole raccontare, insomma, quali sono stati i fronti su cui avete manifestato?
Beh, è stata bellissima la manifestazione di Vicenza il 15 aprile scorso, perché ci sono state almeno 10.000 persone. La Questura dà un dato un po' inferiore, circa la metà, ma dei quotidiani locali davano anche 15.000, insomma noi stimiamo in 10.000, perché una media è una media calcolata così sulla base di questi dati. Ma era veramente un fiume di persone, bene accolto dalla cittadinanza. È stata una gran bella manifestazione. Il COVESAP, il Coordinamento Veneto Sanità Pubblica, è stato il promotore, ma sono state raccolte centinaia di adesioni da parte di comitati, ovviamente, che aderiscono, ma anche da una serie di associazioni che veramente sono state una galassia. Dopo, purtroppo, quello che è andato per il TG3 Regione è 1:10, 1:15 nell'edizione delle 14 e niente alla sera, che è l'edizione forse più vista. Purtroppo, ecco, però ci sono tantissime iniziative in corso. Il 29, l'ultimo sabato di ottobre, ci sarà una manifestazione regionale a Belluno per concentrare l'attenzione dei cittadini sulla quella particolarissima situazione territoriale che è il Bellunese,
che è una zona montana e pedemontana, e insomma lì i collegamenti sono più difficoltosi. Certo, anche i Polesine non scherza, viste le distanze, l'estensione territoriale,
non ci sono le salite e le discese,
ecco. Però insomma diciamo che anche a Belluno hanno bisogno di essere sostenuti. E adesso come comitato invece, per quanto riguarda il San Luca, la vostra battaglia in particolare, insomma, qual è in questo momento, insomma, che cosa, dove è concentrata la vostra attenzione?
Ma adesso noi sulla questione delle liste d'attesa c'è bisogno di fare qualcosa. Allora bisognerebbe sfruttare un'iniziativa che lanceremo nelle prossime settimane, la possibilità che si trova nelle pieghe della legge di ottenere una visita specialistica privata quando l'ULS non è in grado di rispettare i tempi stabiliti dall'impegnativa per le visite specialistiche. Ad esempio l'impegnativa dice 30 giorni, che entro la priorità è di 30 giorni, bene, benissimo, se tu ULS non mi garantisci quella prestazione chiedo che venga fatta in libera professione, però pago solo il ticket, la faccio all'interno dell'ospedale, all'interno della struttura pubblica, per cui diffonderemo una proprio la modulistica adatta a chiedere questo diritto, ad affermare questo diritto. La procedura è un po' macchinosa perché non è mai stata chiarita bene per evitare che venga utilizzata ai cittadini.
Immaginiamo il costo che potrebbe avere sui bilanci delle strutture sanitarie.
Sono le strutture sanitarie che devono garantire le priorità, perché non si spiega perché i medici ci siano nel privato e non ci sono nel pubblico, scarseggiano nel pubblico. Come si spiega? I privati hanno sempre posto, il pubblico non ha quasi mai posto. Perché? Perché c'è la fuga di personale medico e anche infermieristico verso il privato? Perché il privato garantisce condizioni di lavoro migliori, paghe migliori e anche ritmi di lavoro meno pesanti, un'organizzazione del lavoro probabilmente più umana, insomma, perché dal Covid in poi chi è rimasto ha dovuto sobbarcarsi anche il lavoro di chi è andato via.
Certo.
In condizioni, quindi, se in un reparto devi essere in 10, ti ritrovi in 7, non è la stessa cosa, insomma.
Certamente i carichi di lavoro sul singolo sono diversi. Quindi, insomma, riassumendo, l'ospedale San Luca partiva già prima del Covid da una situazione di indebolimento difficile, progressivo. Poi è arrivato il Covid, c'è stata la trasformazione in un punto Covid, in un ospedale Covid della provincia di Rovigo. L'emergenza sanitaria poi è finita, non c'è stato il ripristino completo dei servizi che erano già presenti prima, e a questo problema si sommano anche i problemi della sanità regionale, insomma, quindi il problema delle liste d'attesa e anche il problema della carenza di medici, mi immagino, insomma, che si siano riflessi necessariamente anche sull'ospedale San Luca a questo punto.
Sì, medici specialistici e medici in medicina generale,
per l'appunto.
E stiamo vivendo ancora poco in Polesine rispetto a altre province, in particolare nel Veronese, il problema della carenza in medici di medicina generale. C'è una carenza in Alto Polesine, c'è qualche carenza nel Medio Polesine e qualcun'altra. Medicina generale e pediatri di libera scelta, attenzione, perché la gente va in pensione. Questa veramente è una cosa intollerabile. Si poteva prevedere giorno per giorno, mese per mese, chi sarebbe andato in pensione. A 70 anni un medico di medicina generale per forza va in pensione, non può continuare a lavorare, per legge, vabbè. Per cui 40 anni fa si poteva già prevedere, sbagliando di pochissimo, come sarebbe andata a finire. Essere senza medici di medicina generale vuol dire essersela cercata, averla voluta. Io ricordo un attuale ministro leghista, aver detto: ma chi si rivolge più al medico di medicina generale?
Poco tempo fa l'ha detto, certo.
Qualche anno fa, sì. Salvo poi arrivare, no, il Covid è stato dopo quella dichiarazione lì, e sappiamo bene che l'importanza invece dei medici di medicina generale proprio nella lotta al Covid, molti ci hanno lasciato le penne all'inizio, prima che ci fosse la disponibilità dei vaccini, in diversi, decine ci ha rimesso la pelle per la questione del Covid. E per cui, ecco, arrivare a questo punto quando era tutto perfettamente prevedibile vuol dire che c'è una volontà politica di arrivare a questo punto.
Insomma, lo scenario che ci sta dipingendo non è molto confortante, se le devo dire la verità, perché insomma, da utenti a questo punto dobbiamo essere veramente preoccupati. Detto questo, insomma, allora ci stiamo, la vostra attenzione adesso è concentrata sulle liste d'attesa, quindi ci aspettiamo prossimamente, insomma, delle uscite di iniziative pubbliche che ci diano delle indicazioni su come muoversi per, come dire, far fronte a questo problema. E poi resta appunto il problema dei medici di medicina generale, che intacca tutta la provincia, chi più chi meno, insomma, però diciamo che, come ci ha detto lei, la previsione è che si aggravi prossimamente.
Molto, sì.
Insomma, un'ultima riflessione, insomma, perché sembra quasi, da quello che emerge dalla nostra chiacchierata di oggi, emerge che di fatto sia questa situazione si sia creata anche perché la politica ha abdicato al proprio ruolo. Abbiamo parlato del ruolo dei sindaci, abbiamo parlato della regione, insomma, come comitato più volte vi siete rivolti alla politica, alle istituzioni per cercare delle soluzioni. Sono arrivate le risposte che vi aspettavate? La domanda è retorica.
Diciamo che sempre meno. Prima citavo il 2006, le 14 consigli comunali che intervengono, poi basta, è sparito. L'ultima barlume di intervento che ricordo e che posso documentare è nel 2019, quando si parlava dell'adozione dell'ultimo piano sociosanitario regionale, in cui sparivano i posti di terapia intensiva dell'ospedale di Trecenta, che poi l'anno dopo è diventato ospedale Covid. Pensiamo a questa assurdità. La regione gli stava togliendo dove avrebbe fatto dopo il suo ospedale Covid. Veramente non vedo altro. In quell'occasione lì, nel 2019, i sindaci timidamente, perché non si è visto tanta roba sui giornali, timidamente si sono fatti sentire per vie traverse, e alla fine i posti letto sono rimasti attivi e dopo sono stati addirittura potenziati per il Covid. Però quella lì è l'ultima occasione, poi non ho visto altro da parte della conferenza dei sindaci. Mi dispiace che non sia stato possibile fare quel confronto di cui si diceva, perché veramente la trovo una grande responsabilità da parte degli amministratori locali. I sindaci sono autorità sanitaria nel loro comune. I sindaci non si devono occupare solo di zanzare. La lotta alle zanzare va bene, va fatta. La West Nile è una patologia grave. Tenete conto anche delle persone che sono nel vostro territorio e tenete conto dei problemi che hanno ogni volta che devono accedere ai servizi sanitari nella nostra provincia. Perché non solo spesso vengono dirottati nella sanità privata convenzionata, ma a volte proprio devono andare nella sanità privata e basta, pagandosi il 100% delle prestazioni. Si calcola che a livello nazionale la gente spenda 40 miliardi l'anno per rivolgersi alla sanità privata.
E pensare che abbiamo uno dei sistemi sanitari migliori del mondo, almeno sulla carta, peccato. E il tempo a nostra disposizione, come vede, è finito. Io la ringrazio molto per averci raccontato un po' come stanno le cose, e in modo tale che tutti i cittadini della provincia di Rovigo se ne rendano conto, e anche perché unire le forze, appunto, come ha dimostrato il coordinamento veneto dei comitati, è importante, perché fa sentire la voce in modo più incisivo, più deciso. E io la ringrazio ancora per essere stato con noi, ringrazio Nicola Ferrari che ha curato la parte tecnica, e ringrazio voi amici e amiche che ci ascoltate, e vi do appuntamento alla prossima puntata. Restate su Radio Blu e Tu.
Radio Blu e Tu vi ha presentato Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana. Ha condotto Elisa Barion.